la certezza da vivere. Lui, il Signore, è sempre con noi, dove conta questo avverbio, sempre. Così termina il Vangelo di oggi. Gesù prese a guarire quanti avevano bisogno di cure. In questo episodio e in tutto il Vangelo, la vita di Gesù racconta questo, la vicinanza di Dio, che Dio è un Dio con noi ed è un Dio per noi. Ma quello che manca tante volte nella nostra esperienza di cristiani è accettare questo sempre. Sempre vuol dire nella gioia e nel dolore. Dio è vicino a noi, è vicino a tutti. Questa è la scommessa di una vita cristiana matura. Saper trovare Dio nella gioia, e qualche volta lo dimentichiamo, che c'è Dio nella gioia, e saper trovare Dio nel dolore, che non ci abbandona. Padre Davide Maria Dolordo, questo poeta e profeta, secondo me ha descritto bene il volto cristiano di Dio in questi versi. C'è questo Dio per noi sempre. Tu non sei un Dio del male, tu non ami la morte, tu sei venuto fra noi per mettere in fuga la morte, per sgridare e uccidere la morte. Anche a te la morte fa male, per questo sei amico di ognuno segnato dal male, e ogni male tu vuoi condividere. Che potenza del male, per questo sei amico di ognuno segnato dal male, e ogni male tu vuoi condividere. Questo è il volto cristiano di Dio, la certezza da coltivare. Dio è con noi e sarà con noi sempre. Tocca a noi accettarlo, accoglierlo, come quando il sole se lascia chiusa la tua finestra, le imposte della tua finestra, il sole non entra, ma se tu apri le finestre, il sole entra e cambia la tua casa. Tocca a ciascuno di noi aprire sempre, anche nel dolore, la finestra delle imposte della nostra libertà e del nostro cuore. Secondo punto, uno stile da evitare, l'accoglienza, dice il Vangelo. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Bezzaia, ma le folle vennero a salverlo e lo seguirono ed egli le accolse. Tipico di questi decenni è stata la scoperta affascinante ma complessa dell'alterità. Alterità, in latino alter. Ricordiamoci che da questo alter deriva l'alterarci. Quando ci adattiamo, uno si altera. Cosa vuol dire? Appunto, qualcosa non funziona. Maestro geniale di questa prospettiva dell'alterità è stato un ebreo molto acuto, Levinas, il quale ha corretto la lettura dei rapporti interpersonali di un altro ebreo molto intelligente, Martin Buber. Mentre Martin Buber diceva che il rapporto è io, tu, è il suo linguaggio preferito, il nostro Levinas ha cambiato e ha messo Dio altro. Ha cancellato il tu, troppo poco detto, e ha messo altro. Per dire che il rapporto con l'altro è sempre difficile, è sempre complicato. L'altro è, dice che siamo capaci di vicinanza, di intimità, di amore, mancherebbe altro. Però l'altro rimane sempre inafferrabile, irraggiungibile, sempre così. Proprio c'è un abisso tra noi e l'altro. E quando stiamo parlando di altro, non parliamo dei musulmani dell'Isis, stiamo parlando rapporto tra preti, rapporto con i vicini di casa, stiamo parlando rapporto genitori-figli, stiamo parlando del rapporto marito-moglie. Questa è la questione seria. Questo altro lo viviamo anche nel rapporto tra marito e moglie. Per cui l'altro è sempre soggetto, non è mai oggetto, non è mai il mio potere. L'altro è un iceberg di cui vediamo pochissimo, che magari nasconde tanti segreti. Si svela solo l'altro quando vuole svelarsi, quando vuole raccontarsi, ma se vuole non si svela, pur essendo accanto a lui. Abbiamo dimenticato questo, per cui capita mai capiamo i suoi pensieri fino in fondo, mai sappiamo chi è. Ecco, questo punto va un pochino pensando, perché poi capiamo perché è difficile amare, perché è difficile accogliere, perché appunto l'altro ci sconfigge, ci scardina, certi incontri, certe persone sono sgradevoli, pesanti, sono nemiche, e ci accorgiamo di questa cosa, a fior di pelle siamo allontanati da certe persone. E allora capite come diventa importante questo verbo dell'accogliere, del saper ascoltare l'altro, ma dicendo suocera, cognato, marito, moglie, prete e così via. Accogliere, ascoltare, accompagnare è difficilissimo, ma questo è cristianesimo. Cristianesimo proprio si misura dalla capacità di accompagnare, accogliere, ascoltare, amare e perdonare l'altro. C'è un testo che mi ha molto colpito di Jean Vanier, fondatore dell'ARCA, questa comunità che ospita handicappati mentali gravi. Nel mistero della Chiesa ci devono stare sia i militanti che i deboli, gli anziani, i malati mentali, le persone che sono in crisi, e ce ne sono sempre di più. C'è la Chiesa dell'entusiasmo, ma serve anche una Chiesa rifugio dei feriti. C'è posto per tutti. E questo è il grande dono del Papa Francesco, che dice: dai, camminiamo insieme. C'è posto per tutti nella Chiesa e nel mondo. Cerchiamo di fare proprio un mondo che rinasce, un risorgimento, una rinascita di tutto il mondo. Ed è questo è stato uno dei richiami più belli, secondo me, del cardinale Carlo Maria Martini, che oggi ricordiamo in modo particolare. È morto 2 anni fa, 31 agosto 2012. Una delle sue lettere più belle è Alzati Vanitate, e proprio c'è una pagina su questo argomento, saper accogliere. E questa pagina qui fa dei esempi concreti, dice: accogliere in segreteria parrocchiale, accogliere in oratorio, accogliere quando finisce la messa, uno va fuori e anche saluta, e ma stanno insieme e questo neanche mi saluta. E proprio parlava di Martini, di mettere le persone a proprio agio, di ascoltare, di stare attenti, di essere signorini, avere garbo quando ci fanno una domanda così, perché si accoglie con lo sguardo, con le parole, con i gesti. Io mi ricordo, è una specie di confessione, quando 20 anni fa, giovane, ero prevosto a Milano, nel centro di Milano, in piazza 5 Giornate, il giorno 22 marzo, non c'era la chiesa, l'ospedale come oggi, non c'era questo cambiamento che il Papa Francesco ha fatto correre. Era la chiesa della quale si discuteva tanto, prima la verità, dopo la carità, eccetera. Ora era facile, magari tra i vari prevosti di Milano, secondo anche l'età, la cultura che si ha, il carattere che si ha, agire in maniera diversa, con dei famosi casi di coppie irregolari, che chiedevano il battesimo, erano divorziati, erano separati, parlo di almeno 20 anni fa. E mi ricordo quando io sostenevo questa linea apertissima, comunque della carità, prima e assieme alla verità, ricordo sempre che quando vedevo queste coppie, venivano da me tutte in difficoltà, le vedevi che si sentivano giudicate, ma appena li guardavo e parlavo con loro, ricordo una volta che una coppia ho detto: voi due siete un disastro, ma questo bambino lo battezzo e mi interessa. Vedere il loro sorriso e dire: ha capito cosa volevo dire, ne è nato un rapporto. Questo è saper accogliere con gli occhi, con lo sguardo, con le parole, con i gesti, far capire: la tua vita è quella che è, ma adesso camminiamo insieme. Ecco, forse dobbiamo recuperare questa idea che l'accoglienza è il modo di far capire all'altro che è importante per te, che vuoi ascoltarlo, e se lui si apre lascia tutta la compagnia, lascia appunto la fraternità. Terzo e ultimo punto: una luce da donare, la luce della fede. Nella seconda lettura di oggi è tutto un testo su questo argomento. Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce del Signore, comportatevi perciò come figli della luce. E ancora, per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dei morti e Cristo ti illuminerà. La fede come luce della vita. non è così. Per molti intellettuali, in modo particolare, la fede è associata al buio, all'ignoranza. Molta gente guarda chi crede dall'alto al basso, siamo inferiori, noi che crediamo, poverini, credono ancora. E se c'è una persona che in questi ultimi 20 anni ha sofferto questo tema, è stato Papa Benedetto XVI, questo intellettuale raffinato, questo uomo di cultura, proprio che ha amato pazzamente la ragione, voleva obbligare tutti a ragionare. Ecco, e questo Papa, secondo me, ha dato il materiale perché Papa Francesco facesse la prima enciclica della sua vita, il capitolo Lumen Fidei, è una fatta a quattro mani, un po' Benedetto, un po' Francesco, ma nel numero 2, secondo me, c'è proprio la mano di Papa Benedetto. È tremenda la sua sofferenza. Eppure, tema è la luce della fede, svolgimento. Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo sentire l'obiezione di tanti nostri contemporanei. Sentiamo, nell'epoca moderna si è pensato che una tale luce potesse bastare per le società antiche. Cioè, la luce sì, per una volta, ma non servisse per i nuovi tempi, per l'uomo diventato adulto, fiero della sua ragione. La fede appariva come una luce illusoria che impediva all'uomo di coltivare l'audacia del sapere. Cioè, quello che crede non può sapere, che dice io ci credo e non se ne parla più. A partire da Nietzsche la fede sarebbe allora come un'illusione di luce, notate, illusione di luce che impedisce il nostro cammino di uomini liberi verso il domani. La sofferenza di questo Papa che vede che non passa questo messaggio, che la fede non è irrazionale, qualcosa che schiaccia la ragione, ma la fede è sovrarazionale. Io ragiono come gli altri e in più credo. Una luce in più che ti arriva, una marcia in più che hai. E allora volevo anche concludere, mi pare giusto che diciamo e ridiciamo che la fede non è alternativa alla ragione, non è contro a quella famosa frase di Kant, dell'uomo maggiorenne, sapere aure, abbi il coraggio di servirti dell'intelligenza, sapere aure, osa pensare. No, noi non siamo contro queste cose, noi siamo per queste cose, noi siamo contro la ragione, noi siamo per la ragione e la usiamo più che possiamo in tutti i campi. E quindi a certe dritte e dritte ripetute affermazioni quali la religione è frutto dell'ignoranza, la religione è frutto della paura, la religione è frutto della mentalità infantile che uno ha, della mentalità primitiva che uno ha. Il cattolico, se vuole restare cattolico, deve non pensare, parentesi, puro spirito, è bello rispondere con Don Primo Marzolani. Quando entrate in chiesa, già una volta l'ho detto, togliete il cappello, non la testa, e rispondere con i tantissimi, tantissimi, nella storia della Chiesa, i tantissimi geni che ha avuto il cristianesimo in questi 20 secoli. E per non rispondere finisco con uno stile di Chiesa di mercato. Voglio parlare di noi, dare alla nostra Chiesa, creare per la nostra Chiesa un volto così, di gente che ha il gusto del sapere, conoscere e gustare la fede cristiana. Gente che sapendo che l'errore è una verità impazzita, ripeto, l'errore è una verità impazzita, non teme il confronto con nessuno, si mette in cammino con gli altri, su qualunque argomento, perché sa che ciascuno degli altri può dare un piccolo consiglio, aprire un'apertura sui temi della vita, della giustizia, della libertà. È importante questo. Motivo per cui chiamo spesso qui di mercato dei relatori di punta, relatori di frontiera, è questo. Non va tenuta la verità, non va tenuto il confronto. Occorre camminare tutti insieme. Noi cristiani non abbiamo nemici in tutto il mondo. Ripeto, noi cristiani non abbiamo nemici in tutto il mondo. Noi abbiamo abbiamo soltanto compagni di guerra.